interviste agli autori condotte dai ragazzi e dalle ragazze del Friuli Venezia Giulia. Quack, quack.
Cosa avrebbe fatto nei panni di Enayatti in alcune situazioni particolarmente difficili?
Assolutamente impossibile dirlo, perché la mia vita è stata completamente diversa. Posso dirti che credo mi sarei comportato come lui, perché mi sembra che lui si comporti sempre molto bene, cioè che faccia comunque le scelte migliori. Detto questo, dobbiamo anche imparare ogni tanto ad arrenderci di fronte all'impossibilità di capire in profondità le vite degli altri quando sono così diverse, quindi a non giudicarle, no? Come faccio io a giudicare il gesto di una mamma che sceglie di abbandonare il proprio figlio in una città straniera come gesto per salvargli la vita? Per me è assolutamente incomprensibile, cioè non ma incomprensibile perché l'esperienza di mondo che ho fatto io è ad anni luce da quella della mamma di Enayatollah, donna analfabeta cresciuta in un piccolo villaggio della Zarajat e in condizioni, no, di grande patriarcato, per cui le donne hanno pochissima importanza, di condizioni di costante paura, perché sono luoghi in cui la violenza, soprattutto la violenza maschile, la violenza dell'ortodossia religiosa impera. E quindi come posso io giudicare il suo gesto? Posso solo rendermi conto che ho avuto una pazzesca fortuna a nascere dove sono nato e posso soltanto accogliere le fragilità e la sofferenza di chi è nato in posti come quelli e, di nuovo, fare la mia parte per quanto posso per alleviare quella sofferenza o cercare di immaginare un mondo in cui quelle cose non debbano accadere.
Lei come ha conosciuto Enayat?
Una presentazione del mio primo romanzo. Io ho esordito nel 2007, quindi credo prima che voi nasceste. Credo che voi siate del 2008-2009 forse, no? Immagino di quegli anni lì, forse anche 2010. Io ho esordito con un romanzo nel 2007 che racconta la storia di un ragazzo nato in Romania che viaggia da solo in giro per l'Europa, e un giorno a Torino, che è la mia città, mentre andavo in giro a presentare quel libro, mi hanno messo accanto Enayatollah. Mi hanno messo accanto questo ragazzo di 18 anni all'epoca che aveva una storia vera da raccontare, e io l'ho ascoltato raccontare quella storia. Mi sono innamorato di come lui la raccontava, quindi proprio del tono del racconto, perché la storia di Enayatollah è uguale a mille altre storie, ovviamente, non è una storia speciale, cioè è speciale per noi che abbiamo avuto la fortuna di nascere nel posto giusto della terra, nel momento giusto della storia, ma è per centinaia di migliaia di bambini in tutto il mondo, sono storie normali. Però lui la raccontava proprio con una bella luce, e quindi siamo diventati molto amici e poi abbiamo deciso di provare a scriverla.
Enayat ha mantenuto i rapporti con alcune figure del libro?
Con la famiglia, ovviamente, che ha recuperato poi anni dopo, ma dei suoi compagni di viaggio no, si sono dispersi tutti e non hanno mai avuto più a che fare. Tra l'altro mi concedo quindi un piccolo avviso ai naviganti su questo libro. Credo lo sappiate, ma lo dico per chi se lo fosse perso: se avete molte curiosità che magari io stamattina non riesco a soddisfare, c'è il seguito di Nel mare ci sono i coccodrilli, che è uscito 2 anni fa, a 10 anni dalla pubblicazione del primo libro. Si intitola Storia di un figlio. Guardate, ve lo faccio anche vedere perché ce l'ho qua, è questo libro qui. E questo libro prova a rispondere a tutte quelle domande che in questi anni molti lettori mi hanno fatto sui social network, magari scrivendomi su Instagram e chiedendomi: ma come sta adesso Enayatollah, cosa fa? e a cui io ho provato a dare risposta. E poi sono successe negli ultimi 10 anni molte cose grosse di nuovo nella vita di Enayatollah, che però magari non vi racconto, così vi faccio venire la voglia di andare a leggere.
Lei quale parte del viaggio di Enayatollah preferisce?
Beh, l'arrivo in Italia ovviamente, no? È la parte più bella. Però posso dirti che c'è invece una parte molto dolorosa che io percepisco proprio in maniera intensa sempre, è della morte del maestro, vi ricordate, no? Quando i talebani fanno uscire il maestro dalla scuola della Zarajat, quando Enayatollah ancora è in Afghanistan e lo uccidono perché lui si era rifiutato di chiudere la scuola. Ecco, l'idea che un uomo nel silenzio, nell'anonimato, perché se non l'avessimo raccontata poi noi quella storia nessuno l'avrebbe mai saputo, ecco, che un maestro, un professore abbia deciso di dare la propria vita come ultimo insegnamento ai propri ragazzi, mi sembra una cosa enorme, ecco, e quindi la storia di quel maestro continua a commuovermi molto e resta per me un grande esempio.
Ora Enayatollah ha una famiglia.
Scoprirai se leggerai Storia di un figlio, che lui si è sposato, e se leggerai il libro scoprirai anche come e perché si è sposato. È una storia molto bella e anche molto avventurosa. E quindi si è sposato con Fasila, che è una ragazza anche lei azzara, afghana, della sua etnia, che ha incontrato in Pakistan. Posso dirvelo questo, quando nel 2018 è tornato in Pakistan per cercare sua sorella, e quella è un'altra grande storia avventurosa. Sta bene, sta molto bene. In questo momento, dopo molti anni, lui si è laureato, ha lavorato, insomma, ha fatto un sacco di cose, e in questo momento sta un po' cercando di mettere ordine per capire cosa fare nella sua vita. E in questo momento è in Canada, a Toronto, perché ha ritrovato un vecchio zio che voleva andare a trovare, e credo abbia una mezza idea di trasferirsi in Canada, ma credo che tutto questo lo racconteremo nel prossimo libro che uscirà nel 2030.
Da dove nasce l'idea del titolo di questo libro?
Beh, in quella scena che avete letto, quando sono sulle coste della Turchia, e il più piccolo si mette a piangere dicendo che non voleva partire, non voleva attraversare il mare che separava la Turchia da Lesbo perché c'erano i coccodrilli nel mare, che evidentemente tra tutti i pericoli veri era l'unico che non c'era, perché non ci sono i coccodrilli nel Mediterraneo. E a me quel passaggio mi ha sempre molto emozionato e fatto pensare, perché un bimbo che in quell'occasione ha paura dei coccodrilli è davvero un bambino piccolo, piccolo come eravamo piccoli noi quando avevamo paura del mostro nell'armadio, del buio, no? E chiedevamo ai nostri genitori di lasciare la luce accesa. E poi magari di giorno ci arrampicavamo su un albero altissimo senza pensare di poter cadere, attraversavamo la strada dietro a un pallone senza guardare se arrivavano le macchine, perché quando sei piccolo è molto normale avere paura di ciò di cui non devi aver paura e non avere paura di ciò di cui devi aver paura, perché ancora non conosci il mondo. Il fatto che lì ci fosse un bambino così e che non ci fossero adulti a spiegargli il mondo è terribile, è per me inaccettabile, quindi il titolo nasce ovviamente da queste riflessioni.
La terza D per noi parlerà Iris.
Buongiorno, volevamo chiedere tra tutte le persone che hanno aiutato Enayatollah, qual è stata la più importante?
Credo che tutte abbiano fatto un pezzo. Credo che non mi piace molto l'idea di dover cercare la più importante, nel senso che È come se poi gli altri avessero fatto meno, non so come dire, no? Mentre quando fai un viaggio come quello, ma anche nella vita, chiunque ci accompagna per un pezzo di strada fa quel pezzo di strada con noi, e se non ci fosse stato lui, noi non avremmo fatto quel pezzo di strada. Quindi se io la persona che fa di più, diciamo, no? Non so, pensiamo alla signora greca che gli dà i soldi per salire sul traghetto, sull'autobus, sul traghetto e arrivare a Atene. È ovvio che quella signora singolarmente ha fatto una cosa enorme, no? Come quel ragazzo a Venezia in cui gli dà i soldi e lo mette sul treno per Roma. Però chiunque abbia fatto un pezzettino di strada con lui, magari anche persone di cui lui non parla nel libro, comunque l'hanno portato fino alla signora greca, che poi ha fatto la cosa enorme per lui. Quindi non si tratta tanto di quanto facciamo, ma di fare di nuovo, per ritornare al discorso di prima, fare quello che possiamo. Detto questo, credo che la famiglia che l'ha preso in casa, e quindi da Danila, Marco, siano poi nella sua storia le persone che hanno fatto di più e per più tempo, perché comunque poi Enayatollah è stato a casa loro davvero per molti anni, e loro sono stati come una famiglia per lui, come una famiglia di origine, quindi forse sono loro, ecco. Ma senza dimenticare chi ha fatto poco, ma ha fatto qualcosa.
Qual è stata la reazione degli assistenti sociali quando gli è stato mostrato l'articolo di giornale del signore sgozzato?
Quelli non erano gli assistenti sociali, quelli erano i commissari del governo che stavano valutando la storia di Enayatollah per attribuirgli lo status di richiedente, di rifugiato, e quindi la protezione internazionale. E la loro reazione, come raccontiamo nel libro, adesso non mi ricordo sinceramente che cosa raccontiamo con precisione, però è stata di comprensione, per fortuna. Per fortuna hanno capito che davvero quel ragazzo non poteva vivere nel paese da cui era scappato, e che quindi dovevamo accoglierlo e permettergli di vivere qua.
Che reazione ha avuto Enayatollah quando è morto il maestro?
Beh, di grande disperazione, immagino, di grande paura. Esattamente quella che avresti tu, credo, se uccidessero un tuo professore portando voi fuori dalla scuola e sparandogli di fronte ai vostri occhi. Esattamente quella. Era un ragazzino a cui hanno ucciso di fronte agli occhi un maestro. Quindi paura, terrore, angoscia e tutte quelle robe lì che tu puoi immaginare.
E ha per caso avuto un mentore? Un maestro che l'ha ispirato?
Sì, moltissimi maestri, cioè moltissimi grandi autori, ovviamente, nel senso che esattamente come, non so, chi ama il calcio vuole giocare a calcio come Messi, chi ama dipingere magari avrà il suo pittore preferito e lo imita. Io avevo i miei scrittori preferiti, che sono quelli che mi hanno fatto sognare sulle pagine dei libri, e io mi sono sempre detto: mi piacerebbe scrivere come loro, no? come mi piacerebbe creare una storia bella e emozionante come quelle che loro hanno creato, e mettere qualche lettore nella condizione di provare per quella storia scritta da me ciò che io ho provato per le storie scritte da loro.
Che cosa avrebbe fatto se non avesse fatto lo scrittore?
Avrei continuato a fare l'educatore, sicuramente, era il mio lavoro. Ed è un lavoro bellissimo, molto logorante, molto, molto difficile, in Italia in modo particolare, per tanti motivi economici, anzitutto perché è un mestiere purtroppo molto sottopagato rispetto invece all'importanza del ruolo sociale che ha. È un mestiere molto complicato perché Ovviamente hai a che fare con il conflitto, cioè tu vivi tutti i giorni immerso nei conflitti, in gente con ragazzi molto arrabbiati, con famiglie molto arrabbiate, sofferenti per tanti motivi, quindi no, il carico di energia negativa che tu devi come dire, accogliere e trasformare, rilasciare come sotto forma di energia positiva è enorme. E però avrei fatto quello, avrei continuato a fare quello, magari avrei trasformato in qualche modo quel lavoro, magari avrei lasciato la comunità alloggio, avrei fatto altro, ma sicuramente lavorerei nel sociale in qualche modo.
Come gli è venuto in mente, a che cosa si è ispirato per scrivere un libro basato su questo tema?
Dici Enayatollah?
Sì.
Mi sono ispirato, cioè nel senso ho incontrato lui e basta. Ero interessato a quelle storie e al fatto che in quel momento, stiamo parlando del 2008-2009, quando ho scritto quel libro, in quel momento leggevo le storie di questi ragazzi sui giornali, mi sembravano sempre trattate in modo molto superficiale, con titoli molto urlati, con poco rispetto per la complessità di queste storie. Quindi mi sono detto, certo che sarebbe bello raccontare questa storia, perché forse nello spazio lungo di un romanzo potrei raccontarne tutta la complessità.
Grazie. Lasciamo spazio ad un'altra classe.
Grazie a voi.
Interviste agli autori condotte dai ragazzi e dalle ragazze del Friuli Venezia Giulia. Quack, quack.